Agamben lo chiama come il vertice dell'antiumanesimo del moderno, questo brano. Allora, Ixodes Ricimus è una minuscola bestia che sospesa un ramoscello, aspetta la sua preda, uomo animale, per lasciarsi cadere sulla sua vittima e abbeverarsi il suo sangue. Ora, come noi vediamo questa immagine di un bosco o di un prato estivo? Immaginiamo la zecca sospesa al suo arbusto in una bella giornata d'estate, immersa nella luce solare e circondata da ogni parte dai colori e dal profumo dei fiori di campo, dal ronzio delle api e degli altri insetti, dal canto degli uccelli. Ma con questo l'idillio è già finito, perché di tutto ciò la zecca non percepisce assolutamente nulla. Questo è testuale di Pipsqueak. Questo animale, privo di occhi, e trova il suo posto di agguato soltanto grazie alla sensibilità della sua pelle alla luce. Questo brigante di strada è completamente cieco e sordo e percepisce l'avvicinarsi della sua preda solo attraverso l'odorato. L'odore dell'acido butirico, che emana dai follicoli sebacei di tutti i mammiferi, agisce su di esso come un segnale che lo spinge ad abbandonare il suo posto e lasciarsi cadere all'aceto in direzione della preda. Se la buona sorte lo fa cadere su qualcosa di caldo, percepisce grazie a un organo sensibile e a una determinata temperatura, ciò significa che ha raggiunto il suo obiettivo, l'animale a sangue caldo, e allora non ha più bisogno che del suo senso tattile per trovare un posto il più possibile privo di peli e conficcarsi fino alla testa nel tessuto cutaneo dell'animale. Ora può succhiare lentamente un fiotto di sangue caldo. Allora si chiede a Gamma, la zecca allora ama il gusto del sangue, ha un senso per percepire il sapore? Non è così. Il Ixul dimostra da esperimenti di laboratorio che non è assolutamente il sangue che attira la zecca, è qualsiasi liquido che abbia una temperatura di 37 gradi. Quindi che sia acqua, che sia sangue, non importa. Questo banchetto di sangue, ammesso che avvenga, è il suo festino funebre, che ormai non ha più nulla da fare salvo deporre le uova e morire. Qui proprio la struttura generale dell'ambiente proprio degli animali, non solo di Ixodes Ricinus. Allora qui spiega che la Umwelt, cioè l'ambiente di questo animale, si riduce a tre portatori di significato, tutta la sua vita è qua. L'odore dell'acido butirico, che è il sudore dei mammiferi, la temperatura di 37 gradi e il tipo di pelle dei mammiferi che è provvista di peli e vasi sanguigni. E qui dice che con questi tre elementi, che sono tutta la sua vita, è immediatamente unito in una relazione così intensa e appassionata come non le fosse mai dato a trovare nei rapporti che legano l'uomo al suo mondo, in apparenza tanto più ricco. La zecca è questa relazione e non vive che in essa e per essa. Allora diciamo, Ixodes Ricimus è semplicemente ciò di cui liberare il nostro cane. Invece appunto è il portare all'evidenza ciò che è la mancanza di mondo, perché poi Hegel, proprio che riprende alcuni testi di Hitzfuhl, chiama lo stordimento dell'animale e fa un altro esempio che riprendendo da Hitzfuhl, quella dell'ape che è messa in laboratorio davanti a un po' di miele, lo succhia, dopodiché gli si recide l'addome e questo continua a succhiare, non si accorge né che non ha più l'addome né che se il miele è finito o ne ha ancora bisogno. Per cui Heidegger parla di stordimento che è un incanto, un essere incatenati, una mancanza totale di quella che noi chiamiamo separazione, il distacco. Ixcul non spiega e non gli interessa come in Homo sapiens si sia creata questa fissura, per cui c'è uno spazio più o meno grande nella schizofrenia di Homo sapiens, per poter avere di fronte a sé quello che Heidegger chiama invece il suo disinibitore, ciò per cui l'uomo si muove. L'uomo riesce a riconoscere, mentre l'ape e la zecca non sanno niente di quello per cui vivono. L'uomo ha creato quel distacco sufficiente per staccarsi dall'oggetto, allo stesso tempo però creandolo e innamorandosi di questo oggetto, appunto come si diceva l'altra volta, come Narciso. Diciamo, da Heidegger è proprio questa Nichtung, questa nullificazione del rapporto immediato con l'ente che crea l'umano, per cui l'umano è formatore di mondo, sono tale dell'animale che è povero di mondo. A cui estremo Heidegger mette la pietra.
Siamo creatori,
o legislatori. C'è un'altra cosa che è interessante che dice Agamben, citando tutte queste cose sull'aperto, su ciò che l'aperto che è ciò che distingue l'uomo dall'animale. L'aperto è la Lichtung heideggeriana, la radura nel bosco. Appunto l'aprirsi tra l'ente e l'essere. L'animale neanche coglie l'ente. L'uomo lo riesce a cogliere, ha creato un qualche distacco, ma non
la cosa
non sta a stare completamente in questo aperto. E qui per ritornare a quanto diceva Paolo prima, che poi al di là dei vari discorsi di Heideggeriani o di ecologia Agamben fa nel suo libretto sull'aperto, lui parla adesso della questione attuale della società contemporanea, in cui sembra che l'uomo si sia legato al suo disinibitore, all'essere, che sia ormai incapace di pensare l'umano, tanto è vero che antropomorfizza l'animale, tanto più l'animale è antropomorfizzato, tanto più l'uomo si animalizza. E c'è questo pericolo che non si riesca a tenere aperta questa differenza, che non si riesca più a cogliere ciò per cui l'uomo è tale. E qui bisogna ricollegarsi appunto al dato antropologico storico degli ultimi 50 o 100 anni, che più penso e più mi sembra che spesso sia dimenticato da quelli che parlano dei problemi che assillano la società contemporanea. Per cui sembra che la società attuale si trovi per la prima volta nella sua storia, perlomeno nella società più evoluta, e già il fatto che siano 4 miliardi di abitanti, comunque se 2 miliardi a malapena mangiano, però non ci sono mai stati, cioè non è mai stato possibile far nascere 4 miliardi di uomini. Cioè da noi si emigrava. Nel vecchio mondo si emigrava per molto meno, perché la terra non era mai sufficiente, se siamo molti di più. Per la prima volta nella storia, la società più evoluta si ritrova a non avere l'assillo della fame. Cioè, bisogna tenere presente che nella Francia del Re Sole, che era il paese più evoluto d'Europa, c'erano carestie mostruose. Cui la gente si mangiava le dita. Per ricordare che fino a ben dentro il Settecento, bisogna arrivare alla seconda metà del Settecento con le teorie fisiocratiche, quindi lo sviluppo dell'agricoltura, sono sempre state carestie periodiche. Cioè, era un mondo mostruoso in cui l'importante era la sopravvivenza e sopravvivere abbastanza decentemente. Ora, se si è presente le modifiche grandiose che ci sono state dal punto di vista culturale, no? Perché Paolo mi diceva l'altro giorno che è la possibilità di reperire energia fossile il vantaggio. Ma gli arabi sono vissuti per millenni su pozze di bitume e avrebbero preferito trovarci l'acqua.
Per cui occorre che qualcuno crei il mondo per cui il bitume serva, o si scopra che il bitume sia utile, o si possa trasformare. Per cui c'è stato uno spaesamento in negli ultimi due secoli, perlomeno, incredibile. Basta pensare, un altro esempio che faccio, perché va disancorato il fatto che l'uomo più o meno vissuto come adesso, assolutamente. Non bisogna arrivare al Medioevo per sapere che la morte era assai più presente della vita. Pensiamo ad esempio a uno dei principali disorientamenti dell'Ottocento, no? Quindi non del secolo di ferro, decimo secolo. L'invenzione della ferrovia è stato uno spaesamento pazzesco per l'umanità evoluta. Dovete tenere presente che gli uomini fino allora vivevano la maggior parte della loro vita in un raggio di pochi chilometri. Ora, con 2-3 ore di treno questo si moltiplicava per 3, per 4. Cioè, era possibile una relazione molto più ampia. Il mondo cominciava a essere visto.
Si formavano reti mentali.
Reti mentali. È stato anche studiato, io non ho letto quel testo, ma quello che ha modificato nel modo di percepire il mondo delle società industrializzate, questo è poter viaggiare di più. Cioè, fino all'invenzione delle ferrovie c'erano solo due modi per viaggiare, anche per i ricchi e pieni di soldi. O si faceva il soldato o si faceva il marinaio, non c'erano altri modi. Anche chi viaggiava per il re o l'imperatore non viaggiava in continuazione. Quindi era l'impossibilità totale dello scambio, per cui c'era un agganciamento all'essere. Ora, tutto questo che faccio corta, non c'è più, cioè è un mondo completamente cambiato. Però il fatto che per la prima volta un'ampia fetta dell'umanità, e ripeto, 2 miliardi che muoiono di fame non ci sarebbero neanche stati fino a poco tempo fa, perché non sarebbero neanche mai nati, è comunque uno spaesamento incredibile, perché la gente ricca si ingozza ed è grassa, e perché c'è ancora questa paura atavica della carenza. Cioè, si vede, interessante anche vedere il fatto della carestia deriva da caritas. Caritas sia la virtù teologale e sia la penuria, è la fame, ma la fame per cui si muore, non l'appetito che ormai conosce la nostra società. Per cui, ritrovatasi per la prima volta in questa condizione d'oro, l'umanità ha perso la bussola, non sa più che fare. Cioè, cosa fa? Continua ad accumulare il cibo dentro di sé come accumula gli oggetti fuori di sé, o tenta un'altra strada? Ma quale? Heidegger avrebbe parlato di quella della tecnica, che però sembra chiusa. Agamben parla di una riconciliazione, una curiosa notte salva, di cui parlava Benjamin, in cui questa scissura tra uomo e animale viene riformulata, anzi è completamente superata, perché in questa scissione, questa macchina antropogenica della cultura occidentale, cui si creava la differenza tra uomo e animale, si creava l'uomo. Ora questo è cessato, e quindi è ancora più facile comprendere una società di massa, ci si arresti al raggiunto, semplicemente tentando di incrementarlo. E questo è veramente il rischio della società attuale, che è la sua grande, allo stesso tempo, il suo enorme privilegio, perché nessuna società umana si è mai trovata in queste condizioni. E quindi, a maggior ragione, il compito che adesso la società più evoluta è forte, cioè adesso bisogna veramente tagliare con questo passato che non è più il nostro. Noi abbiamo un altro futuro che va ancora completamente costruito.
Anna, leggi quel foglietto sul cervello, sul cervello che è capace di bastarsi. O Anna o Patrizia, non so.
questo qua, quello che l'ho messo. Aspetta, arrivo, lo prendo. Il cervello umano, e perciò il genere Homo nella specie Sapiens, ha la proprietà di bastarsi da solo, senza dover dipendere per il suo nutrimento da alcun oggetto esterno, a meno che una scelta di tal genere non derivi da una decisione che nasca all'interno di sé.
Ecco, questo è un tema, poi un tema di grandissimo interesse che affronteremo, cioè di questo fatto che se questi oggetti interni vengono a mancare, la perdita di questi oggetti interni cosati permette un nutrimento all'individuo del cervello umano, il quale non ha più bisogno di altro e di rivolgersi all'esterno. E allora anche questo sarebbe un cambiamento straordinario della società, cioè non c'è più necessità di nutrimento, di andare a cercare sensazioni, percezioni e così via. Ma la perdita produce nutrimento, e quindi la perdita della cosa all'interno del sistema, si perde la cosa nel mondo e il cervello è capace di nutrirsi e a produrre un nuovo stadio che è l'assenza, che, di cui la mente umana è uno dei fattori. La mente umana non è nient'altro che uno degli stati di questo piano che è assente, di questo piano che è capace di autonutrimento. Questo è uno degli elementi che buttiamo in mezzo a tutto questo tema. Cioè la perdita produce nutrimento. Il distacco del bambino che si distacca dalla madre, ma il distacco affettivo, gli elementi affettivi, emozionali, affettivi alti producono nutrimento. Il nutrimento non ha bisogno della cosa, quanto più di mancare la cosa, tanto meno c'è bisogno di dover accumulare oggetti o dover dipendere dagli oggetti esterni. Vabbè, adesso se c'è qualche domanda, se no, vedete, io suoniamo. Mi piace questa idea di carenza e caritas. Vabbè, allora torniamo, va? Questo è un pezzo che ho composto intorno al compositore, a un pezzo di Janáček, che è un pezzo quartetto, credo, un quartetto per archi, che è una lettera amorosa, se mi ricordo, e nasce dall'idea di una lettera amorosa. Ovviamente questo è un pezzo molto astratto che ha, ricordo, nel nostro modo di pensare vecchio della lettera amorosa non avrebbe niente a che fare. Su questo altro piano, il piano del linguaggio contemporaneo, che perde il bisogno del senso legato dell'oggetto amoroso, ma diventa un altro tipo di senso, un altro tipo di significato più ampio, questo è questi suoni sono la trasformazione dei vecchi tipi di significato. Dura circa 8 minuti. Thank you.
Thank you.
concludiamo qui. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Vabbè, Lorenzo, metti tu per te il carrato, perché lo servo un incendio.